Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci di nuovo in studio per la quarta puntata di Incipit, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri e alla letteratura della Sardegna, però questa volta in studio sono solo, perché il nostro amico scrittore è assente giustificato, perché insomma credo che proprio l'Unione Sarda, giornale per il quale scrive, fa l'editorialista, ha scritto che lui è un collezionista di città, perché lui è sempre in viaggio, da sempre è in viaggio. Sbaglio, Nicola Lecca?
Sì, anche quando sono in Sardegna, anche quando sono a Cagliari sto viaggiando, è proprio un modo di essere, però ho collezionato 500 città, quindi ci sono riuscito.
Quindi era giusta quella definizione che ti è. Credo l'Unione Sarda, vero, avesse dato questa definizione di te, lo scrittore che colleziona più città in assoluto.
Sì, prima c'era questo fatto di arrivare a 500, no? Che era una ragione di vita, poi dopo che arrivi a 500 dici sì e quindi...
E quindi la prossima meta cosa quale sarà il prossimo obiettivo?
Ma starsene un po' più tranquilli, elaborare tutto questo materiale, no? Che si è stato accumulato.
Certo. Senti, tu oggi sei qui perché è uscito da pochissimo il tuo ultimo libro, il tuo ultimo romanzo, Scrittori al veleno, Mistero alle Cinque Terre, pubblicato da Mondadori, che è un libro molto particolare perché è un po' un giallo alla Agatha Christie, ma è anche una denuncia un po' per il mondo, di quello che accade nel mondo dell'editoria. Ti direi intanto di introdurci in questo mondo che hai creato e farci scoprire anche i personaggi, ad esempio questa Antonina Pistuddi, che poi è una delle protagoniste del libro.
Antonina Pistuddi è una scrittrice cagliaritana che è laureata in psicologia e ha avuto grande successo con i suoi libri da giovane, però poi è stata dimenticata perché non è molto brava con i social, anzi non ce li ha proprio, non fa presentazioni, insomma non appartiene al nuovo mondo. E però vince una borsa di studio in un centro a tutela della letteratura, una villa arroccata su una scogliera delle Cinque Terre a Manarola, Villa Solitudine, e quindi attraversa questo paesaggio delle Cinque Terre, sale questi 1000 gradini per sentieri impervi e accede a questo Olimpo della letteratura dove in passato sono stati tutti i più grandi titoli del mondo, no? Però c'è un problema, perché Antonina Pistuddi a Villa Solitudine non trova Umberto Eco, Calvino, chi magari lei pensava, no? Persone di quel livello. Trova una ex prostituta che è stata ripulita in politica, adesso fa la parlamentare, diventata famosa per un libro, un'autobiografia intitolata Sifilide, in cui racconta il suo passato. Trova una cantante cui hanno scritto un romanzo, un ghostwriter ha scritto un romanzo, lei non ha ancora avuto il tempo di leggerlo.
Naturalmente.
le hanno fatto un riassuntino per le interviste come questa, no? E trova anche un influencer che ha scritto un manuale di grande successo, l'influencer perfetto, la guida per diventare influencer. Anche questo ha venduto milioni di copie, ma il mio preferito, devo dire, è il modello francese Julien Corbusier, un ragazzo bellissimo che sfila per i più grandi stilisti del mondo e che nel tempo libero scrive delle poesie. Queste poesie naturalmente sono poesie infantili, però anche queste sono diventate un best seller, forse per il titolo accattivante, Camera vista a mare.
Certo, un caso letterario anche questo, no?
Anche questo è un caso letterario, ma sai... Ieri sera stavo ascoltando Bruce Liu, il pianista che ha vinto il premio Chopin, no? E mi sono domandato, nella musica classica, per esempio, occorre talento. Un pianista, un grande pianista, non può essere un grande pianista se non è bravo. Un pianista non può esibirsi alla Scala se non è bravo. Però qualunque persona può pubblicare con un grande editore anche se non è bravo, anche se non vale niente, anche se il libro non l'ha scritto lui, perché oggi agli editori interessa venderli i libri. E quindi anche alle Olimpiadi, ecco, non può andare uno che non è bravo. Invece l'editoria adesso permette a chiunque che ha una prospettiva di vendita di scrivere un libro, è giusto?
Ma infatti l'aspetto interessante di questo libro, che diventa quasi un libro di denuncia per alcuni aspetti, no? Nel senso che metti il dito sulla piaga, sappiamo tutti che entrando in libreria forse il 50% ad essere buoni dei libri che si trovano non sono scritti dagli autori che vengono indicati in copertina. Quindi ti chiedo innanzitutto, la tua casa editrice Mondadori, che insomma anche lei ogni tanto si lascia andare a questo tipo di pubblicazione, quando gli hai proposto, gli hai fatto leggere per la prima volta il tuo lavoro, che cosa ti ha detto? Come l'ha accolto?
Allora, innanzitutto Mondadori è la casa editrice dei Meridiani, dove tu trovi tutto il massimo esistente della letteratura mondiale, quindi Mondadori ha una tradizione e continua a essere un editore che pubblica i grandi della letteratura, poi naturalmente pubblica anche
altro,
tante altre cose. Però loro si sono molto divertiti fin da subito, perché il libro, come è stato poi osservato molto bene dal giornalista che ha recensito per La Stampa, Paolo Di Paolo, si ride tanto in questo libro per poi capire che c'è poco da ridere. Cioè, siccome il format del libro è un romanzo giallo divertente, avvincente, accattivante, la denuncia che tu hai sottolineato è sottotraccia, è qualcosa che viene fuori durante la lettura, ma non è predominante. A essere predominante è la storia, perché io appunto sono uno scrittore, quindi ho raccontato una storia, tanto che Maurizio Di Giovanni, il famoso giallista, bravissimo scrittore, ne è rimasto entusiasta e ha detto: leggetelo, mi ringrazierete. Perché qui il fatto della denuncia, che può essere importante, passa in secondo piano davanti all'importanza della storia. La storia è tutto. La storia è tragicomica, perché noi siamo figli della commedia dell'arte di Goldoni, e quindi non si può affrontare in maniera seria un tema così drammatico. Deve essere affrontato, secondo me, in maniera tragicomica e intrattenente.
Certo, tanto è vero che poi alla fine il libro è anche composto da questa intervista, alla quale poi viene sottoposta da parte di una giornalista inglese, se non ricordo male, proprio Antonina Pistudi, che cerca questa giornalista di tirarle fuori la verità rispetto a quello che è accaduto nella villa, no? Quindi c'è anche questo
esperiente,
perché gli altri non ci sono più, in sostanza.
Beh, il libro comincia con una notizia, che quattro scrittori vengono trovati morti a Villa Solitudine, quattro pseudoscrittori, perché abbiamo visto che nessuno di questi veramente era uno scrittore, no?
Certo.
E tutti muoiono perché hanno mangiato un risotto con dei funghi velenosi. Ora, il risotto lo ha cucinato la scrittrice sarda, Antonina Pistudi, la scrittrice vera, che era sicuramente invidiosa di questi ragazzi che avevano tanto successo immeritatamente. Però è anche vero che questi funghi li hanno colti i ragazzi, non Antonina Pistudi. Quindi la giornalista che l'ha intervista a Palazzo Vicereggio, la giornalista della BBC, cerca di farla confessare, perché Antonina non ha mangiato il risotto, non l'ha neanche assaggiato mentre lo cucinava, quindi sembra proprio...
Deduzione vorrebbe che fosse lei il deus ex machina di questi omicidi,
sì.
No?
Sì, la giornalista tenta in tutti i modi di farla confessare, però Antonina Pistudi è furbissima, è un velociraptor, e quindi cosa fa? È furba, ha capito che tutta questa visibilità, da quando lei è sospettata di omicidio, i suoi libri hanno ripreso a vendere, quindi lei d'altra parte cerca di non farsi incriminare, ma vuole essere sospettata, perché più è sospettata, più la invitano in televisione, più lei vende libri che non aveva venduto da tanto tempo, quindi si rende conto che una possibile assassina interessa al mondo molto più che una brava scrittrice, che è una cosa un po' triste, però è la verità, no?
Beh sì, no, è assolutamente la verità. Infatti, a questo proposito, ti volevo chiedere, intanto, secondo te, ecco, quanti cattivi scrittori ci sono in libreria?
Dunque, Mussolini parlava di censura additiva, in una parte della sua vita. Per censurare qualcosa si può non dare la notizia, si può non dare spazio a quella persona, no? A quello scrittore, oppure si può sommergere quello che vale con una marea di spazzatura. Oggi che si pubblica un'infinità di titoli, quasi 100.000 libri all'anno, io ho cominciato 25 anni fa, se ne pubblicava un terzo, e c'era una selezione esorbitante, mm-hmm. Ma sai, oggi le librerie sono travolte dai libri spazzatura, quindi è chiaro che poi quello che conta davvero viene sommerso ed è difficilissimo da trovare, ha poco spazio, ha poca visibilità, e questo è qualcosa di drammatico, perché appunto nel mondo della musica classica questo non succede. Se tu non sai suonare il piano, non suoni alla Scala.
Ecco,
allora uno dovrebbe dire: se tu non sai scrivere, non pubblichi per un tanto.
Ecco, al di là di quello che hai raccontato, giustamente oggi le case editrici cercano comunque questi nomi per vendere e via discorrendo, ma perché c'è questo desiderio da parte delle persone di vedere il proprio nome su una copertina? Cos'è che spinge?
Non c'è il desiderio delle persone di avere il proprio nome su una copertina. Il libro è diventato un prodotto come un cioccolatino o una saponetta. Quindi io sono un famoso modello, guadagno milioni di euro sfilando, centinaia di migliaia di euro sfilando. Perché non posso guadagnare anche
facendo questo?
Perché è una fonte di reddito, cioè sono un cantante, perché non scrivo anche un romanzo? Così oltre ai dischi, alle serate, ai concerti, guadagno anche da quello. E avrò la fila, perché ci sono librerie d'Italia che sono specializzate nelle presentazioni di queste star, dei libri di queste star, e si vedono le file fuori dalle librerie di centinaia di persone che arrivano alle 4 del pomeriggio.
Assolutamente, devo dire che la Mondadori di Piazza del Duomo a Milano, da questo punto di vista, insegna parecchio. Nicola, siamo quasi alla fine del primo blocco, ti chiederei di prendere in mano appunto il tuo romanzo. Nel frattempo ti chiedo, senza fare nomi naturalmente, ma tu, come scrittore, vorresti uccidere qualche tuo collega, qualche tua collega?
Ma no, io sono una persona mite. Antonina non si sa nemmeno se li ha uccisi gli altri. Lo scopo della lettura del libro è scoprire se Antonina è colpevole, perché questa piccola donna sarda di alta 150 centimetri può davvero essere responsabile della morte di quattro ragazzi?
Chi lo
li
sa?
Li ha veramente uccisi?
Chi lo sa? Per adesso introducici nel libro. A te la parola per l'incipit.
Benissimo. Cagliari, Palazzo Viceregio, 11 gennaio 2019, ore 21. Buonasera a tutti voi e benvenuti a un'edizione speciale del nostro programma in diretta da Cagliari stasera. Sono Doris Coleman, questa è la BBC. Ci troviamo nel salone biblioteca di Palazzo Viceregio e qui accanto a me siede la scrittrice sarda Antonina Pistutti, ormai da mesi al centro dell'attenzione mediatica perché è sospettata di aver avvelenato quattro persone il 15 novembre scorso a Manarola, una delle Cinque Terre. Dottoressa Pistutti, grazie per aver accettato di partecipare al mio programma. Grazie a lei per avermi invitata, Lady Coleman. Antonina Pistutti, lei è nata in Sardegna proprio come la scrittrice premio Nobel Grazia Deredda, e me lo lasci dire, le somiglia in maniera impressionante.
E questo è Scrittori al veleno, mistero alle Cinque Terre di Nicola Lecca, edito da Mondadori.
Thank you.
E sulle note jazz di Lee Morgan ritorniamo in studio per fare questa chiacchierata, proseguire questa chiacchierata con Nicola Lecca, che ricordiamo è in giro, quindi non è con noi in studio, ma ce l'abbiamo al telefono. Nicola, come sai, la nostra seconda parte è dedicata a un consiglio di lettura. Ogni scrittore o scrittrice arriva qui e ci propone un libro al quale è particolarmente affezionato, legato, insomma, al quale tiene in maniera speciale. Qual è il tuo libro?
Ma diciamo che ho pensato di consigliarvi La Cantina di Thomas Bernhard, è un libro pubblicato da Adelphi. È un libro molto interessante, racconta la storia di un ragazzetto che nel periodo nazista frequenta il ginnasio di Salisburgo e da un giorno all'altro, sfinito da questa atmosfera, decide di cambiare di punto in bianco la sua vita, di andare appunto nella direzione opposta. Quindi si impiega nel quartiere più malfamato della città, in una cantina, in un negozio adibito a negozio di alimentari, e cambia completamente la sua vita da un giorno all'altro. E lo fa perché ha detto basta, per saturazione, la famosa goccia che fa traboccare il vaso, no?
E che cosa ti ha colpito di questo, di questa storia? In che cosa, ecco, ti ritrovi magari, non lo so, ecco, che cosa ti fa uscire fuori questo racconto?
Ma diciamo che questo è un grande capolavoro della letteratura, ha 118 pagine e l'ho letto qui, vedo a matita scritto 1999, è tutto sottolineato, quindi sono più le parti sottolineate di quelle non sottolineate, che capita di rado, no? Quando si legge un libro. E quello che colpisce di più è la crudezza della verità che qui viene espressa in maniera così drammatica, così spietata. È proprio scritto a colpi d'ascia, no? Questo libro è scritto in maniera brutale, però è la verità. E siccome siamo in un'epoca di finzione assoluta, faccio un inciso, ho visto coi miei occhi alle Cinque Terre a Manarola una ragazza entrare in una gelateria, comprare un bellissimo gelato, farsi una foto col gelato e poi buttarlo nella spazzatura, perché non serviva il gelato più per essere mangiato, ma per essere fotografato. Quindi in un'epoca così La Cantina ci riporta bene coi piedi per terra, per questo lo consiglio.
E mi sembra un ottimo punto di partenza per poi allargare il discorso. Ecco, curiosità, poi ritorniamo al libro. Salisburgo è una città alla quale tu sei particolarmente affezionato, se non ricordo male.
Sì, io ho vissuto in Austria per lungo tempo, quindi sia a Vienna, sia a Innsbruck, dove ho abitato per 3 anni, e anche a Bad Gastein, che è nella zona di Salisburgo. Salisburgo è una città per me di straordinaria importanza, non solo perché è bellissima e perché c'è nato Mozart, ma perché ogni anno si tiene in estate il festival di Salisburgo, 45 giorni di grande musica internazionale, musica classica si intende, ed è una delle città più particolari al mondo, perché è una città, per esempio, in cui non ci sono, dico nella parte storica della città, non ci sono balconi, ci sono finestre tutte uguali, senza balconi. È una città barocca, però di un barocco semplice, quasi modesto. È una città ricchissima, bellissima, però anche piena di contraddizioni. Mi ha sempre molto affascinato, è una città carione.
Bella questa definizione. Senti, torniamo per un attimo appunto alla cantina. Tu ci raccontavi prima che appunto il protagonista di fatto scopre la felicità proprio all'interno di questo spazio molto, molto angusto, no? per alcuni aspetti, e soltanto così poi riesce in qualche modo a dedicarsi alla sua vera passione, che, se non ricordo male, è il canto, no? Cosa significa questo? Significa che bisogna veramente lasciare andare tutti gli orpelli, bisogna cercare di ritornare ad un'essenza quasi primitiva per alcuni aspetti, per riuscire a ritrovare l'autenticità di se stessi, e come si fa a ritrovarla negli altri, questa autenticità?
Ma non c'è più l'autenticità, le persone sono estranee a se stesse, le persone sono completamente estranee agli altri, perché si presentano in un modo artefatto, in un modo per lo più spesso grandioso, si presentano come vorrebbero apparire. autenticità, la parola autenticità oggi non esiste più, è una rarità assoluta come il coltan o gli smeraldi, quindi autenticità, parola grossa, sì, ci sarà uno zero virgola, però l'autenticità tra l'altro spaventa moltissimo oggi, perché è un tabù. L'autenticità è un modo rivoluzionario di esistere, di essere coraggioso, che fa paura, perché non si è più in grado di vivere in maniera autentica. Noi viviamo su un palcoscenico, accumuliamo like, accumuliamo gradimento, siamo assolutamente schiavi dell'opinione degli altri, ci esibiamo come delle scimmiette per gli altri, ci esibiamo e viviamo anche in funzione degli altri, dimenticando noi stessi. Io cerco di non farlo, però
ecco, infatti ti volevo chiedere questo, come ti posizioni tu, perché da una parte hai evidentemente la necessità di un ruolo pubblico, essendo uno scrittore amato in Italia ma in tutto il mondo, sei tradotto un po' ovunque, e invece poi in questa ricerca, così come ce l'hai raccontata, di essere sinceri e autentici anche con se stessi, no? Tu come ti poni, come vivi questo aspetto?
Innanzitutto pubblico un libro ogni 4 anni, quindi questa fase di promozione del libro, di incontro con gli lettori, che tra l'altro amo, in pochissime presentazioni che faccio, è qualcosa di molto raro, quindi, e poi cerco di poter vivere, perché come ha detto Pirandello, il poeta, lo scrittore vive o scrive, quindi se non si vive non si può raccontare. Ma sai, questa sfida con l'eternità, no? Mi ricordo quando da ragazzino con grande ansia andare a intervistare Salvatore Mannuzzo a Sassari per l'Unità, era il 95, 96, non mi ricordo. Io vidi quest'uomo che per me era come Dio in terra, che rappresentava il Gotha della letteratura sarda, come Sassa, come Dessino, e oggi tu entri in una libreria di Cagliari, non dico quale, in cui ti dicono chi è Salvatore Mannuzzo. Io non lo conosco, non me lo chiedo. Vai su Amazon e vedi che procedura, che è un capolavoro della letteratura sarda, c'ha 3,5 stelline. E allora torno indietro a quando i tempi non erano così, a quando la Ginzburg, a quando tutti i più grandi hanno incoronato Mannuzzo a Viareggio, il premio Viareggio, come uno degli scrittori più importanti d'Italia. E oggi a Cagliari i librai, non i librai tutti, ma quella libreria dove sono entrato, quella libraia non sapeva chi fosse. Quindi e per me è sconvolgente tutto questo, perché io sono nato in un'epoca in cui contava la qualità. Oggi purtroppo non conta più e non viene riconosciuta, perché come si può pensare che procedura di Salvatore Mannuzzo abbia 3,5 stelline su Amazon di media? È impensabile, però è così. Poi magari trovi un libro di qualunque pirla che ha 5 stelline, perché questo qui magari è uno che si esibisce o fa il buffone. E questo è un dramma gigantesco, anche per la memoria della nostra isola.
E come no, è proprio vero. Senti, una curiosità che io chiedo sempre, ecco, come sei arrivato in possesso del libro La Cantina? Cioè, l'hai scoperto tu, qualcuno te lo ha consigliato, e a tua volta a chi lo consiglieresti, ecco?
Allora, La Cantina io l'ho scoperto perché frequentavo una libreria di Cagliari che si chiama Libreria Biblos, che era gestita dal signor Salomone, che un libraio appunto vero, vicino a via Garibaldi, e lì c'era tutto il meglio, quindi uno entrava in libreria per scoprire il meglio, no? E tra il meglio che era in quella libreria c'era La Cantina di Thomas Bernhardt. E lo comprai, e poi da lì ho letto forse tutto, se non tutti, quasi tutti i libri di Thomas Bernhardt, perché è stato un amore proprio a prima vista. Credo che ci siano pochi scrittori che mi piacciono
come lui. Ecco, a questo proposito ti direi, visto che siamo praticamente giunti alla fine della nostra chiacchierata, di acchiappare la prima pagina della cantina e così farci assaggiare o farci respirare questo odore di cantina, ecco, diciamo così.
Bene, allora comincio. Gli altri esseri umani li trovai nella direzione opposta, in quanto non andai più all'odiato ginnasio, ma ciò che fu la mia salvezza, a fare l'apprendista, cioè al mattino presto, contro ogni ragionevolezza, non andai più con il figlio del consigliere governativo lungo la Reichenhallerstrasse verso il centro della città, ma andai lungo la Rudolf Bibelstraße verso la periferia con il garzone del fabbro che abitava nella casa accanto e non passai più attraverso i giardini incolti e davanti alle artistiche ville per andare all'alta scuola della borghesia e della piccola borghesia, ma passai davanti all'istituto dei ciechi e a quello dei sordomuti e sopra il terrapieno della ferrovia e attraverso i giardini al margine della città e accanto alle staccionate del campo sportivo vicino al manicomio di Lehen per andare all'alta scuola dei reietti e dei poveri, all'alta scuola dei pazzi e di quelli che sono dichiarati pazzi nel quartiere di Scherzhausfeld, in quello che è per antonomasia il quartiere degli orrori della città, fonte di quasi tutti i processi giudiziari di Salisburgo.
E questa è La cantina di Thomas Bernhard, suggerito da Nicola Lecca, edito da Delphi.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.